ad alta voce. Yaya Forte legge Catherine Mansfield.
Lezione di canto.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling.
Confitto nel cuore un dolore gelido e acuto come una lama, Miss Meadows, in toga e tocco, con una bacchetta in mano, percorse i freddi corridoi che portavano alla sala di musica. Ragazze di tutte le età, con le guance rosate dall'aria, traboccanti d'allegria e ancora tutte eccitate dalla corsa compiuta per giungere a scuola, le passarono accanto di corsa, le saltellarono e le svolazzarono attorno. Dalle aule provenne un rapido tambureggiare di voci. Una campana suonò, una voce d'uccello gridò «Mariel!» e poi dalle scale giunse un terribile tonfo. Qualcuna delle ragazze aveva lasciato cadere i suoi manubri ginnici. La insegnante di storia naturale fermò Miss Meadows. «Buongiorno!» disse con la sua voce dolce e affettata. «Fa freddo, non è vero? Potrebbe essere inverno!» Miss Meadows, serrandosi in petto la lama che la feriva, guardò la collega con aria ostile. Tutto in quella creatura era dolce e pallido come il miele. Non ci si sarebbe stupiti di scorgere un'ape e impigliarsi nel viluppo dei suoi capelli biondi. «È un freddo piuttosto tagliente», rispose la Meadows accigliata. L'altra sorrise con il suo sorriso mellifluo. «Avete l'aria intirizzita», soggiunse. I suoi occhi azzurri si spalancarono, illuminati da una punta di malizia. Che si fosse accorta di qualche cosa. «Oh no, per fortuna non lo sono ancora», ribatté la Meadows, ricambiando il sorriso della collega con una smorfia, e si allontanò. Le classi quarta, quinta e sesta erano radunate nella sala di musica. Il chiasso era assordante. Sul palco, vicino al pianoforte, c'era Mary Breasley, l'allieva prediletta di Miss Meadows, incaricata degli accompagnamenti. Stava voltando lo sgabello del piano. Quando vide Miss Meadows, diede l'avviso con un «Shh, shh, ragazze!» e Miss Meadows, con le mani nascoste nelle maniche e la bacchetta sotto il braccio, attraversò la fila dei banchi, salì i gradini, si voltò bruscamente, afferrò il leggio di ottone, se lo piantò davanti e picchiò con la bacchetta due colpi secchi per richiamare al silenzio. «Silenzio, per favore, subito!» E senza fissar nessuno, i suoi occhi si posarono su quel mare di camicette di flanella colorate ove spiccavano volti e mani rose, su quei nastri annodati ai capelli, trepidanti come ali di farfalle, e sui libri di musica sparsi. Sapeva benissimo quello che le ragazze pensavano. «La Meadows è fuori dai gangheri!» «Lasci che lo pensino!» Le tremarono le palpebre. Gettò la testa all'indietro con aria di sfida. Che cosa contavano, dopo tutto, i pensieri di quelle creature per una persona che toccava la morte col dito? Tanto il cuore le dolorava e tanto il cuore aveva preso a sanguinarle dopo una simile lettera. «Mi convinco sempre più che il nostro matrimonio sarebbe una pazzia. Non che io non ti ami. Ti amo tanto quanto è possibile per me di amare una donna, ma, per essere sincero, devo dirti che il matrimonio non è fatto per me». E che l'idea di rinunciare alla mia libertà mi... E la parola ripugna, cancellata, appena era stata sostituita con la parola addolora. Basilio.
With the taste of your lips I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? And I love what you do, don't you know that you're toxic?
Miss Meadows avanzò a grandi passi verso il pianoforte. E Mary Beasley, che attendeva questo momento, si chinò in avanti e i riccioli le caddero sulle gote mentre mormorava «Buongiorno, Miss Meadows. e porgeva, molto impacciata, alla maestra un magnifico crisantemo giallo. Questo piccolo rito del fiore si protraeva da molto tempo, faceva parte ormai della lezione come l'apertura del piano. Ma quella mattina, invece di prenderlo ed infilarselo nella cintura, mentre chinata verso Mary diceva «Oh, grazie, Mary, che meraviglia, aprite a pagina 32», Miss Meadows, con grande sorpresa della ragazza, non badò affatto al crisantemo né rispose al suo saluto, ma disse con voce glaciale «Pagina 14, per favore, e badate a marcar bene gli accenti». Che momento d'apprensione! Mary arrossì così intensamente che le vennero le lacrime agli occhi, ma Miss Meadows era ritornata all'eggio. La sua voce squillò nell'auna. «Pagina 14! Cominceremo dalla pagina 14! Lamento! A quest'ora, ragazze, dovreste saperlo. Lo ripeteremo insieme, non a parti staccate, ma insieme, e senza espressione. Cantatelo dunque con semplicità, battendo il tempo con la mano sinistra». Alzò la bacchetta e picchiò due volte sull'eggio. Mary intonò il primo accordo, e tutte le mani sinistre delle ragazze si sollevarono nell'aria, battendo il tempo, mentre le voci, giovani e desolate, cominciavano a gemere in coro.
«Troppo cadu che mi son le rose, con troppa rida fretta ci raggiunge l'inverno. Troppo fugace i miei dilegue il ritmo della musica dolce e nell'orecchio non rimane che pianto». Santo cielo, si poteva pensare a qualcosa di più tragico di questo lamento? Ogni nota era un sospiro, un singhiozzo, un gemito di atroce tristezza.
Miss Meadows sollevò le braccia nelle larghe maniche della toga e cominciò a dirigere con ambo le mani. Quale demone gli aveva guidata la mano nello scrivere una simile lettera? Quale ne era stata la causa? La cosa era nata dal nulla. L'ultima lettera di lui si dilungava a descrivere uno scaffale di quercia che aveva acquistato per i nostri libri ed un grazioso mobile d'anticamera che aveva visto. Un bellissimo mobile con un gufo intagliato su una mensola che reggeva tre spazzole da cappelli negli artigli. Come s'era divertita l'idea che un uomo pensasse alla necessità di avere tre spazzole da cappelli.
«Ancora una volta», disse Miss Meadows, «ma questa volta a parti staccate, sempre senza espressione».
Via via che la malinconia dei contralti aumentava, si riusciva a stento a non rabbrividire. L'ultima volta che era venuto a trovarla, Basilio portava una rosa all'occhiello. Come le era sembrato bello con quell'abito blu vivo e quella rosa rossa scura. E anche lui lo sapeva, non poteva nasconderselo. Dapprima si era passato una mano sui capelli e poi sui baffi. I denti gli sfolgoravano quando sorrideva.
«It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly it's taking over me.
La moglie del direttore continua a insistere perché vada a pranzo da lei. È una bella seccatura. Non riesco mai ad avere una serata tranquilla in quel luogo», diceva Basilio.
«Ma non puoi rifiutare».
«Che vuoi? Un uomo nella mia posizione non può permettersi di vivere come un orso».
«Dilegua il ritmo», gemevano le voci.
Fuori, oltre le finestre alte e strette, i salici fluttuavano al vento. Avevano perso metà delle foglie e quelle piccolissime che erano rimaste sui rami si dibattevano come pesci presi alla lenza.
«Il matrimonio non è fatto per me».
Le voci erano cessate. Il pianoforte attendeva.
Benissimo, disse Miss Meadows, ma sempre in un tono di voce così strano e duro che le fanciulle più giovani cominciarono ad essere veramente impaurite. Ma ora che lo abbiamo imparato, dobbiamo ripeterlo con espressione, con quanta più espressione potete. Riflettete le parole, ragazze, e usate un po' di fantasia.
Troppo caduca, ahimè, gridò Miss Meadows.
Queste parole devono irrompere in un lamento grave e solenne, e poi, nel secondo verso, si deve avere l'impressione che soffia un vento gelido.
Troppa arida fretta,
disse con voce così orribile che Mary Beasley, sul suo sgabello, sentì un brivido nella schiena.
Il quarto verso dovrebbe essere un crescendo. Troppo fugace, ahimè, dilegua il ritmo,
fermandosi sulla frase del penultimo verso e nell'orecchio, e poi sulle parole non rimane. Dovete cominciare a smorzare, a svanire, in modo che il pianto non sia che un vago sospiro. Potete diminuire quanto volete sull'ultimo verso. Su, a voi ora.
Di nuovo i due piccoli colpi. Sollevò di nuovo le braccia.
Troppo caduca, ahimè.
E l'idea di rinunciare alla mia libertà mi ripugna.
Too high, can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on the run.
Ripugna era la parola che egli aveva scritto, come dire che il loro fidanzamento era andato a monte per sempre. Andato a monte il loro fidanzamento. La gente era rimasta sorpresa che ella si fosse fidanzata. L'insegnante di storia naturale in principio non voleva credervi, ma nessuno certo era stato più sorpreso di lei. Aveva 30 anni, Basilio 25. Era stato un miracolo, un vero miracolo sentirgli dire mentre ritornavano a casa dalla chiesa in quella notte scura: «Sapete, non so neppure io come sia, ma sono innamorato di voi». E aveva preso in mano l'estremità del suo boa di struzzo.
«Ancora una volta, ancora una volta!» gridò Miss Meadows. «E con più espressione, ragazze, da capo!»
«Troppo caduche!»
Le fanciulle più anziane avevano il viso paonazzo. Alcune delle più giovani cominciavano a piagnucolare. Grosse gocce di pioggia vennero a battere contro i vetri delle finestre e si udivano i salici gemere sotto il vento.
«Non che io non ti ami!»
«Mio caro, ma se tu mi ami!» pensava Miss Meadows. «A me non importa sapere quanto sia grande il tuo amore. Amami pure pochissimo, quanto vuoi tu!» Ma sapeva che egli non l'amava. Non essersi nemmeno curato di cancellare completamente la parola ripugna perché ella non potesse leggerla. Avrebbe dovuto lasciare la scuola, per giunta. Non avrebbe più avuto il coraggio di farsi vedere dall'insegnante di storia naturale e tantomeno dalle sue allieve quando si fosse risaputa la cosa. L'avrebbe dovuto scomparire.
«Non rimane...»
Le voci cominciarono a diminuire, a smorzarsi, a sussurrare, a svanire. Improvvisamente la porta si aprì. Una ragazzina vestita di blu attraversò rumorosamente il passaggio tra le file dei banchi, con la testa bassa, mordendosi le labbra e facendo girare il braccialetto d'argento che portava uno dei suoi polsi piccoli e rossi. Salì i gradini e si fermò davanti a Miss Meadows. «Che c'è, Monica?»
«Oh, scusate, Miss Meadows», disse la piccola ansando. «La signorina White vi desidera un momento in direzione».
«Va bene», disse la Meadows, e rivolgendosi alle sue ragazze: Promettetemi durante la mia assenza di non far chiasso. Ma erano tutte ormai troppo spaurite per comportarsi diversamente. Molte di esse stavano soffiandosi il naso. I corridoi erano freddi e silenziosi. I passi di Miss Meadows rimbombavano. La direttrice sedeva alla sua scrivania. Per un istante rimase con gli occhi abbassati. Stava, come al solito, liberando gli occhiali che si erano impigliati nel suo collare di pizzo. «Accomodatevi, Miss Meadows», disse molto gentilmente. E poi, da sotto il tampone della carta asciugante, tolse una busta rosa. «Vi ho mandato a chiamare perché è arrivato questo telegramma per voi».
«Un telegramma per me, Miss White?»
«Basilio!» «Certo si era ucciso», pensò la Meadows. Allungò la mano, ma Miss White ritrasse per un istante il telegramma. «Speriamo che non siano cattive notizie», disse un po' freddamente. Miss Meadows si affrettò ad aprirlo.
«Non badare lettera? Devo essere stato pazzo? Acquistato oggi mobile anticamera? Basilio!» Non riusciva a staccare gli occhi dal telegramma.
«Spero che non sia nulla di grave», aggiunse la direttrice chinandosi verso di lei.
«Oh no, no, grazie, Miss White», rispose la Meadows, arrossendo. «Tutt'altro, eh?» E diede un risolino di scusa. «È il mio fidanzato che mi dice...
Pausa. «Capisco», fece la White. Un'altra pausa, poi... «Avete ancora un quarto d'ora di lezione, n'è vero, Miss Meadows?»
«Sì, Miss White!» Si alzò e si diresse quasi di corsa verso la porta.
«Un minuto, signorina!» disse la direttrice. «Scusate, ma io non approvo che le mie insegnanti ricevano dei telegrammi durante le ore di lezione, a meno che non si tratti di cose molto gravi, di una morte, ad esempio», spiegò Miss White, «o di una disgrazia molto seria o di qualcosa del genere. Per le buone notizie c'è sempre tempo, Miss Meadows.»
Sulle ali della speranza, dell'amore, della felicità che Miss Meadows ritornò alla sala di musica, percorse il passaggio tra i banchi, salì gradini e arrivò al pianoforte. «Pagina 32, Mary!» disse. «Pagina 32!» E raccolto il crisantemo giallo se lo portò alle labbra perché non la vedessero sorridere. Poi si volse alle allieve, picchiettò il leggio con la bacchetta. «Pagina 32, ragazze, pagina 32!» «Rallegriamoci dunque, oggi è giornata di festa, abbiamo sparso fiori e portiamo insieme alle ghirlande cesti di frutta.»
«Fermatevi, fermatevi!» gridò Miss Meadows. «È orribile, è spaventoso!» e guardò le sue allieve con occhi raggianti. «Che cosa avete tutte? Riflettete, ragazze, riflettete a quello che cantate! Usate la vostra fantasia! Abbiamo sparso fiori, portiamo insieme alle ghirlande cesti di frutta!» Miss Meadows si interruppe. «Non abbiate un'aria così desolata, ragazze! Bisogna cantare questo con calore, con allegria, con entusiasmo! Rallegriamoci dunque! Ricominciamo! E presto, tutte insieme, su via!» E questa volta la voce di Miss Meadows si alzò al di sopra di tutte le altre, piena, profonda, fervida d'espressione.
Iaia Forte ha letto Catherine Mansfield, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.